Sì, volevo fare un'osservazione a quanto illustrato dal sindaco per quanto riguarda la consegna della rotatoria al CRE, che era prevista, se non sbaglio, a febbraio, la consegna dei lavori. Probabilmente ho pensato che c'è stato qualche inconveniente, ecco, se mi può riferire in merito, probabilmente credo che sia quello il motivo, no?
Sì, era già stato chiesto, non mi ricordo se già nel consiglio precedente. L'inconveniente era legato al fatto che durante le verifiche belliche nell'aria a ridosso della ferrovia hanno trovato un ordigno che poi è stato, per fortuna, non l'hanno neanche fatto brillare qui da noi, se lo sono portato via. Quello ovviamente ritarda perché i tempi per l'intervento sono piuttosto lunghi. Non dipendono da noi soprattutto, perché ovviamente devono intervenire gli altri viceli.
Scusatemi, a titolo informativo, preferite, vista la corposità di questo punto all'ordine del giorno, preferite raccogliere le domande e quindi procedere con la raccolta delle domande in modo tale che poi si risponda senza domanda e risposta su ogni singola richiesta? Fanno tutti un giro, il regolamento direbbe fanno tutti un giro. Esatto, sì, no, ma infatti c'è solo che è arrivato un sollecito da parte dell'assessore, per cui facciamo il giro, prego.
Credo che possiamo condividere un'osservazione che riguarda tutti noi, insomma, dicendo che il lavoro egregio che è stato fatto dagli uffici per far tornare i conti, perché insomma questo bisogna dire, è intanto ammirevole. Ecco, ringrazio per questo la dottoressa Baldassari e tutti voi, insomma, che avete contribuito a questo. Noi però ci sentiamo sempre di dire che le scelte vostre potrebbero essere state diverse dalle nostre, per cui va benissimo che tornino i conti, anche se le scelte, insomma, potevano essere diverse. Va bene, su questo, insomma, mi fermo e non vado oltre. Ringraziando di nuovo, insomma, chi ha lavorato per questo, compresi voi tutti.
Grazie. Sono richieste più specifiche per quanto riguarda quanto esposto, altrimenti passiamo direttamente alla dichiarazione di voto. Un attimo.
Prego. Beh, noi diciamo, ci sentiamo di approvare pienamente il lavoro che è stato fatto. Sì, è acceso, acceso. Ci sentiamo di approvare pienamente e con anche entusiasmo il lavoro che è stato fatto, proprio a testimoniare poi l'attenzione che viene posta a tutte le esigenze della nostra comunità. Quindi, insomma, il nostro voto di Ala Civica non può essere che favorevole. Mi accodo poi ai ringraziamenti che ha fatto la collega Tomasi per quanto riguarda il lavoro svolto sia dagli uffici che da tutto il settore competente, vice sindaco e tutti voi. Grazie.
Grazie.
Anche da parte nostra parere favorevole e ci accodiamo anche noi ai ringraziamenti e le congratulazioni per il lavoro svolto. Grazie.
Anche da parte del nostro gruppo, allora diamo il parere favorevole e ringraziamo tutti voi che avete lavorato e gli uffici per essere arrivato a questo risultato, che ci sembra che rispecchi un po' le esigenze di tutti i vari settori del nostro comune, insomma, le esigenze di tutti voi e di tutti noi. Grazie.
Bene, mi sembra di capire che possiamo procedere con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora De Biasi, Mondini, Rusco, Tomasi, prego. Votiamo anche per questo punto l'immediata esecutività, prego. Immediata esecutività, 13, contrari, astenuti, 4 di prima. Un quarto punto. No, dopo il quinto. Sì, sì. Adesso andiamo al quarto però. Quarto punto prima. Dunque, procediamo con la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno. Approvazione, prima variazione al bilancio di previsione 2025-2027, articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 26. Grazie, Assessore.
Seconda delibera del Consiglio Comunale numero 42 del 30 dicembre 2024, abbiamo approvato il bilancio di previsioni per gli esercizi 2025-2027, ovviamente bilancio triennale, e la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2025-2027 e con successiva deliberazione del Giunta Comunale numero 120 sempre del 30 dicembre è stato approvato il PEG e la parte finanziaria. Ora siamo chiamati ad approvare la prima variazione di bilancio di previsione 2025-2027 e una piccola parentesi, ovviamente andare ad approvare in questo momento già una prima variazione del bilancio di previsione, questo non significa che non ci sia un'attenta gestione e previsione di quello che sono le spese che sono state sia spese della parte corrente sia della parte degli investimenti, non perché non ci sia un'attenta gestione, ma semplicemente perché i tempi di redazione del bilancio previsionale sono stati, come sapete, negli ultimi 2 anni sono stati anticipati, quindi stiamo parlando di previsioni che erano state previste da tutti i servizi del nostro comune a settembre dell'anno scorso. Quindi si tratta comunque di previsioni che hanno 5-6 mesi e quindi è coerente, diciamo, questa prima variazione col fatto appunto che durante questi ultimi mesi si sono susseguite degli episodi e delle spese di gestione che richiedono pertanto una variazione. La variazione delle entrate e delle spese correnti concludono in maggiori previsioni per 34.419 per il 2025 nella parte corrente, 33.619,79 per il 2026 e 33.619,79 per il 2027. Le entrate correnti prevedono complessivamente maggiori trasferimenti e proventi che si sono determinati rispetto alle funzioni note al momento della redazione del bilancio di previsione. La parte più significativa si riferiscono al maggior trasferimento della PAT sul fondo perequativo di risorse contrattuali aggiuntive rispetto al 2022-2024, mentre sulla parte correnti, come vi ho appena detto, si riferiscono alle spese di gestione, in particolare riguarda una quota per la gestione del personale e le quote integrative e anche appunto per il turnover del personale intervenuto nell'esercizio in questi ultimi mesi, oltre a maggiori e minori spese intervenute per effetto della gestione. Mentre per quanto riguarda la parte straordinaria, avete nella stessa delibera un dettaglio, in ogni caso concludono complessivamente sul 2025 in maggiori previsioni di spesa per 570.848,90 e nel 2026 maggiori previsioni per 350.000. Nella variazione della parte straordinaria, le principali, come vi ho appena detto, vengono elencate in forma tabellare e riguardano soprattutto rifacimento, murature di sostegno, è stato integrato il capitolo che c'era sul bilancio previsionale, realizzazione di un impianto fotovoltaico sopra il centro polifunzionale di 20.000 euro, progettazione nuova caserma dei Vigili del Fuoco, cioè un incremento di quello che era il capitolo destinato a questa spesa, manutenzione straordinaria degli impianti semaforici, riguarda il semaforo di Serravalle Santa Lucia, rinnovo dei parco dei mezzi comunali, c'è la necessità di acquistare 3 nuovi automezzi per appunto il nostro personale dipendente, progettazione per interventi strutturali ad adeguamento normativo antincendio della biblioteca, e quindi abbiamo la variazione per la progettazione e successivamente sull'anno 2026 verranno appunto messi in cantiere, quindi c'è l'intervento vero e proprio. È una variazione per l'asilo nido, per una tettoia che ci è stata richiesta, acquisizione di aree per la realizzazione di parcheggi 25.000, manutenzione dell'impianto di servizio idrico integrato di 35.000 euro e sostituzione di hardware per gli uffici comunali che sono totalmente finanziati con il bando 1.4.1 del PNRR per 44.000. Questo è ovviamente il riassunto di quelle che sono le variazioni sul bilancio 2025. Ulteriore parentesi, per poter chiudere questa variazione sono stati fatti delle valutazioni molto approfondite, non è stato semplice perché comunque le risorse che abbiamo a disposizione, soprattutto sulla parte corrente, non sono così abbondanti come il passato, diciamo, e quindi insomma è stata una variazione impegnativa e che ha richiesto delle valutazioni e dei tagli anche, possiamo dirlo, su dei capitoli insomma che erano destinati ad una programmazione per i mesi a venire. Quindi insomma c'è un attento monitoraggio di quello che è la situazione e in ogni caso questa variazione c'era appunto la necessità di portarla avanti per poter proseguire nella gestione nel modo più efficiente possibile. E ovviamente allegato alla variazione abbiamo anche la variazione del DUP 2025-2027, il piano generale delle opere pubbliche, dove c'è appunto una nota di aggiornamento e ovviamente anche il parere da parte del nostro revisore dei conti che ha mostrato appunto il mantenimento, parere favorevole e per appunto il mantenimento degli equilibri di bilancio, come vi ho detto prima nella relazione, qualsiasi variazione che interviene all'interno del nostro bilancio deve rassicurare il permanere dell'equilibrio di bilancio e tutta una serie di adempimenti insomma stabiliti dalla norma. Quindi sono a disposizione per eventuali domande e vi ringrazio.
Grazie. Prego.
Buonasera innanzitutto. Sì, un attimo fermo. Mi scuso innanzitutto per il ritardo, ma l'orario deve conciliare con altre cose. E allora, su questa proposta di delibera chiedevo un chiarimento rispetto a quella che è l'origine delle entrate straordinarie, una somma importante che, almeno nella mia incapacità. Per i 570 la proposta di delibera cita che sono appunto entrate straordinarie, ma non ne rilevo la provenienza. Magari intanto mi metto in coda per altre due piccole richieste. Vedo una spesa significativa per quello che è l'adeguamento antincendio della biblioteca, intervento necessario, probabilmente di sicuro necessario, e che insomma non è certo da rimandare, mi sembra insomma molto importante per l'entità, e quindi la domanda, se vogliamo, si ribalta sugli altri immobili del patrimonio comunale. dobbiamo aspettarci altri interventi di così cospicuo valore sugli altri immobili, uno. Poi vedo l'acquisizione di un'area per dei parcheggi, se è dato sapere in quale area sia, e mi aggancio a questo su qualche passaggio che c'era stato nei consigli scorsi rispetto alla opportunità di utilizzare le aree, le isole ecologiche dismesse per realizzare parcheggi, se su questo fronte si è fatto qualcosa. Questo anche per risolvere i problemi che online prima ho sentito sono stati sollevati e sono ben all'attenzione dell'amministrazione riguardo l'avvio corretto e atteso, insomma, della raccolta porta a porta. Grazie.
Sì. E per quanto riguarda le entrate straordinarie, è corretto che non veda dagli allegati il dettaglio, però sono dei fondi provinciali dagli anni relativi agli anni precedenti che vengono utilizzati per la copertura delle maggiori spese e che derivano da diverse leggi di settore e poi da minori spese relative a delle economie di spese che ci sono state su varie progettualità, in particolare sulla sostituzione dell'hardware, ci sono state delle economie di spese su 44.000 euro, sostituzione, insomma ci sono state delle economie di spese su delle progettualità che ci hanno consentito di avere delle economie e quindi di metterle nella parte straordinaria che possono andare a coprire ovviamente spese della stessa natura, di natura straordinaria. E questa era una cosa. Per quanto riguarda invece l'acquisto di aree per realizzazione di parcheggi, riguarda un esproprio a carico di RFI per un'area dedicata dall'ampliamento del parcheggio verso la rotatoria del Cerè, quella zona lì, insomma. Poi vai tu il resto.
Per quanto riguarda gli altri immobili da proteggere, come è stato richiesto, in termini di protezione dal punto di vista antincendio è chiaro che la biblioteca per sua natura è la più delicata, anche perché lì evidentemente non si può usare acqua per spegnere l'incendio, o meglio è da evitare se non vogliamo creare maggiori danni su ciò che contiene la biblioteca. E per quanto riguarda invece altri immobili da proteggere, nel senso di antisismico, sapete che le nostre strutture, anche il palazzo esistente, è dal punto di vista statico a posto, non lo è dal punto di vista antisismico, ma questo tutti i palazzi storici non lo sono. E da questo punto di vista il piano di protezione civile, che dovrà essere appunto aggiornato, prevede che la sala operativa di emergenza, il cosiddetto COC, venga realizzata non qui in comune ma nella nuova caserma dei pompieri, che è in avanzato stato di progettazione e che quella, come ho avuto modo di ricordare più volte, è ovviamente antisismica per sua stessa natura, diciamo. Da questo punto di vista vi ricordo che a fianco abbiamo il capannone del cantiere comunale, quello appunto che all'interno del quale si sta lavorando, che anche quello sarà reso antisismico ed è stato fatto apposta proprio perché, pensando a un centro polivalente che abbia valenza non solo sul nostro territorio ma anche ai comuni limitrofi, visto che in Vallagarina non ci sono delle strutture di questo tipo, è stato volutamente interessato da lavori per renderlo antisismico in maniera tale che in caso di necessità si possa almeno in parte liberare, perché è chiaro che laddove verranno ospitate le scaffalature sarà difficile liberarlo in tempo zero, però metà del magazzino circa ospiterà le macchine operatrici, sono tutte su quattro ruote, basta toglierle e a quel punto lì la struttura è già di per sé adatta per ospitare persone che ci è da augurarsi che non avvenga mai, però per passare la notte o cose di questo genere. E quindi gli immobili da proteggere dal punto di vista antincendio è sicuramente la biblioteca. Per gli altri non abbiamo questo rischio, ripeto, dal punto di vista antisismico i nostri palazzi storici e non lo sono, e questo ne siamo consapevoli. Sì, domando scusa, isole ecologiche. Beh, come avrete visto, ormai tutte le isole ecologiche sono state tolte e noi adesso stiamo aspettando perché Dolomiti Ambiente deve acquisire le nuove campane del vetro perché verranno tutte sostituite e in quell'occasione verrà anche razionalizzata la loro distribuzione, nel senso che le nuove campane saranno di due tipi, saranno diverse dalle attuali, ma saranno di due tipi, una un po' più piccola e un'altra un po' più grande. Noi vorremmo cercare, in accordo con Dolomiti Ambiente, cercare di razionalizzare la distribuzione in maniera tale da garantire sempre il servizio, ma di essere comodi sia per quanto riguarda lo svuotamento, quindi queste hanno la particolarità che il camion deve affiancarsi perché il sistema sarà automatico, cioè c'è un sistema che tramite dei laser aggancia direttamente il gancio per il trasporto della campana e per lo svuotamento. Forse ve l'ho già detto, ma ve lo ripeto, le nuove campane che sono uguali a Rovereto hanno una vasca di contenimento che permette di contenere i liquami che purtroppo si trovano all'interno delle campane. Dico purtroppo perché il vetro andrebbe consegnato ovviamente vuoto, spesso non succede e di conseguenza abbiamo del percolato all'interno delle campane del vetro che poi è bruttissimo da vedere in giro. Però di sicuro in quel momento lì, nel momento in cui andremo a razionalizzare, abbiamo già fatto delle valutazioni e vorremmo proprio ampliare o a parcheggio oppure laddove si presta come per ospitare una panchina piuttosto che una fioriera e cercare di abbellire un po' il nostro territorio. Grazie.
Posso? Sì. Allora vorrei tornare un attimo sul discorso biblioteca, la normativa insomma che richiede un adeguamento insomma per l'antincendio in biblioteca. Mi pare che questo intervento sia ormai datato e continua ad essere procrastinato. Allora, c'è necessità di farlo o non c'è necessità di farlo? Perché continuare a portarlo avanti non aiuta nessuno, soprattutto perché sappiamo come è messa la biblioteca e insomma il luogo delicato, l'ha nominato prima anche Sergio Mondini, per cui direi che questo insomma è uno di quegli interventi che avrebbe necessità di essere fatto tra virgolette con urgenza, ecco, visto che sono anni e anni che si continua a rimandare. E l'altra domanda mia riguarda invece il rifacimento delle murature di sostegno delle strade comunali. Mi chiedevo se sapete già su quali strade state pensando di intervenire.
Sì, siamo coscienti che la biblioteca ha esigenza di essere protetta, tant'è vero che abbiamo spinto per completare quello che è il progetto e in previsione realizzare i lavori. E devo dire che, senza voler far polemica, ma guardo il consigliere Brusco, che è un pompiere come lavoro, credo che la normativa da questo punto di vista risalga al 1993, però potrei sbagliarmi.
La domanda sulle strade, sì.
Sì, grazie.
Sulle murature.
Sono già in linea. Per quanto riguarda le murature, per il momento è stata finanziata quella di Via Brusco e quindi questi 115.000 euro andranno a coprire quell'intervento. Via Brusco.
Bene, ci sono ulteriori interventi? Allora direi che possiamo. Sì. Prego.
Mi ricollego ad un quesito che era stato fatto in uno dei precedenti consigli comunali dal consigliere Mondini rispetto alla richiesta di un eventuale studio rispetto a quelle che possono essere le criticità delle infrastrutture per quanto riguarda l'accessibilità per i disabili in quelle che sono le aree di competenza del comune. Era stato chiesto se fosse già stato fatto uno studio di questo tipo o se fosse stato preso in considerazione appunto dalla giunta in un'ottica di maggiore accessibilità appunto per quella che è la cittadinanza e quelle che sono le persone anche di passaggio. E rispetto a questa questione pongo la domanda in questo momento, perché direi che se è da fare uno studio di questo tipo può essere messo eventualmente in bilancio appunto la considerazione di uno studio di questo tipo e poi anche eventuali adeguamenti successivi. Quindi ecco, una specifica in merito, grazie.
Sì, il nostro comune non dispone di uno studio che analizzi tutto il territorio dal punto di vista dello sbarieramento. E diciamo che gli interventi che sono stati fatti, anche quelli ultimi, mi riferisco in modo particolare alla strada statale 12 dove è stato completato il tratto della ciclo pedonale, in quel caso vengono sistemate tutte le barriere presenti in maniera tale da sbarierarlo. E questo un po' il modo di operare, nel senso che laddove dobbiamo intervenire necessariamente sul tracciato si interviene cercando di eliminare quelle che sono le barriere che create in genere principalmente dal marciapiede. Da questo punto di vista, in modo particolare era stato fatto questo intervento allora nel 2016-2017 quando abbiamo realizzato il marciapiede che da Santa Margherita porta a Serravalle, e lì era stato sbarierato proprio prevedendo negli attraversamenti pedonali il ribassamento del marciapiede.
Grazie.
Sì, volevo chiedere la voce praticamente attrezzature asilo nido manutenzioni straordinarie asilo nido in cosa consistono, e poi già che c'era volevo chiedere un attimino, visto che nel 2029 scade la convenzione con l'asilo nido e adesso sembra che i frati venderanno la chiesa con l'annesso asilo nido, si sa qualcosa se questa convenzione potrà essere riproposta, cioè di altri anni, oppure state già pensando a qualche altro posto per posizionare l'asilo nido? Perché fra 3 anni, insomma, ci siamo.
Sì, per quanto riguarda le somme destinate all'asilo nido, sono riferite all'intervento sulla tettoia che è posta all'ingresso, perché purtroppo ormai è vecchia e va sostituita. E quindi la cifra riportata a bilancio si riferisce a questo intervento. Per quanto riguarda invece il discorso della scadenza del contratto con i frati, veneziani, Cappuccini, sì. Abbiamo avviato degli incontri e adesso stiamo verificando un po' la loro disponibilità.
Chiudiamo la discussione o ci sono ulteriori interventi, richieste? Allora possiamo procedere con l'approvazione. Bene, votazione. Favorevoli? 13. Contrari? Astenuti? Immediata esecutività anche per questo punto. 13 favorevoli e astenuti 4. Bene, allora intanto i ringraziamenti a nome di tutto il Consiglio Comunale, alla dottoressa Valdessari che, e a tutto il suo servizio che la supporta sicuramente, grazie, perché è un lavoro veramente importante e di pregio che fa per tutto il nostro territorio. Arrivederla e buona
grazie,
serata.
Buona serata.
Vedo che nel contempo proprio, ecco, con un tempismo proprio incredibile, sì, sta per sedersi anche il nuovo architetto che è Marco di nome, giusto?
Marco Simoncelli.
Marco Simoncelli, quindi a nome del Consiglio Comunale, ecco, do il mio benvenuto all'architetto Simoncelli, responsabile dell'area tecnica, e ha preso già da qualche mese in verità servizio e sostituisce a tutti gli effetti l'ingegner Pastamani, che sicuramente noi conoscevamo, per cui ben arrivato, e anche l'occasione appunto per presentare e conoscersi anche dal punto di vista istituzionale. Quindi per quanto riguarda la trattazione dei successivi due punti, il quinto e il sesto, avremo anche il supporto dell'architetto Simoncelli. Procediamo col quinto punto, autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga all'articolo 104 delle norme di attuazione sia del vigente piano regolatore che della variante 2023 adottata definitivamente ai sensi dell'articolo 98 della legge provinciale numero 15 del 4 agosto 2015 a favore di Cappelletti Romeo e Marchetti Marilena, per la realizzazione di una nuova tettoia aperta e nuova veranda a servizio del rifugio esistente in località Passo Pertica in Pied 1320. Parola al sindaco. Allora, sì, se vuole,
certo,
ecco,
no,
prima...
Certo, domando scusa, se...
Fai tu.
Giustamente credo che sia veramente l'occasione per l'architetto Simoncelli di presentarsi al Consiglio Comunale. Oggi sostituisce il geometra Baldi, che non è presente perché è in ferie, però lui non si è tirato indietro, anche se ha cominciato da poco, perché sono dei primi di gennaio, quindi insomma è chiaro che la macchina tecnica del Comune di Ala non è proprio così semplice, e insomma ci vorrà del tempo per ingranare, però l'architetto Simoncelli ha sicuramente dato già dimostrazione di essere veramente all'altezza, per cui se vuole magari fare un saluto e presentarlo.
Allora vi saluto a tutti, mi presento, sono l'architetto Simoncelli Marco, non ho mai avuto un'esperienza prima d'ora con la pubblica amministrazione lato stretto, ma mi sono sempre occupato di opere pubbliche. Il mio lavoro fino a prima di gennaio trattava edilizia scolastica, edifici sanitari e comunque solo temi legati all'edilizia pubblica. Da gennaio ho preso posto al posto di Nicola Passamani come responsabile dell'area tecnica. Vedo che le tematiche del Comune di Ala sono tra le più disparate e differenti, ma gli uffici sono molto organizzati e rispondono bene. Quindi ho piena fiducia in tutti i servizi dell'area tecnica e mi sembra che il ritmo non si sia interrotto con questo cambio in corso. Colgo l'occasione per ringraziarvi tutti.
Buon lavoro. No. Grazie.
Ecco, possiamo riprendere il tema in discussione. Per chi non conosce l'area, siamo al Passo Pertica, in cima alla Val di Ronchi, c'è questo rifugio qui, la foto è presa un po' da lontano, dire la verità, è all'interno della relazione, della documentazione che era stata legata alla documentazione di consiglio, quindi magari avrete avuto modo di vederla in maniera un po' più puntuale. L'intervento, come dicevo, si riferisce, ecco qui una vista dall'alto, per chi non conosce la zona, dicevo, siamo proprio sul crinale che divide la Valle di Ronchi, la sommità della Valle di Ronchi, con l'area di Campobrun, è un'area riserva, tutta comune di Ala e quasi tutta di proprietà della provincia, tranne questo edificio. Questo è di proprietà privata
e è un rifugio al quale ci si arriva a piedi, e gli unici che possono entrare a piedi, sì, in bicicletta, no, in macchina è vietato entrare, tanto è vero che non c'è la stanga, c'è un cancello. Sì, loro possono entrare, cioè il gestore di questo rifugio, del rifugio Scalorbi, che è un po' più a monte, e del rifugio Fracaroli, possono entrare, e della Malga Campobrun, possono entrare con i mezzi. Tutti gli altri, per riuscire a entrare in quest'area, devono avere un permesso speciale, compreso il sindaco, perché ci siamo stati poco tempo fa a visitare, e devi avere un'autorizzazione speciale. Infatti mi ha fatto impressione il fatto che quando entri non trovi la stanga, trovi un cancello. Non lo so, comunque io non sono mai entrato dalla strada, cioè era la prima volta che entravo, c'è un cancello, non c'è la stanga. Questo la dice lunga, insomma, normalmente sulle strade forestali c'è la stanga, qui c'è il cancello. E quest'area, come dicevo, è area, tutta area comunale, e quasi tutta di proprietà della provincia, ad esclusione di questo edificio. Questo edificio si vedeva prima, ma poi magari passiamo alle tavole, si vedeva prima, è in posizione strategica, nel senso che è proprio sul crinale che dà verso la Val di Ronchi, e è costituito da quell'immobile lì che si vede, più due terrazze laterali. Queste due terrazze, una è già chiusa con delle verande, e l'altra invece, che questa qui di sinistra, è scoperta e non ha neanche delle protezioni laterali. La richiesta che viene fatta ed è già stata vistata dalla Commissione di Coordinamento Provinciale è quella di andare a coprire le due terrazze. Quella verso la Val di Ronchi diverrà di fatto un locale chiuso, invece quella verso questo lato, verso la Val di Lasi, rimarrà aperta sui lati, e permetterà inoltre al gestore di installare sul tetto dei pannelli fotovoltaici per una potenza massima di 8 kW, perché il rifugio non dispone di collegamento con la rete elettrica, e quindi praticamente usufruisce di un gruppo elettrogeno che è molto fastidioso, devo essere sincero, per cui ben venga da questo punto di vista. La deroga si riferisce in modo particolare al fatto che l'attuale normativa prevederebbe un 10% di aumento di volume. Chiedo all'architetto Simoncelli che eventualmente di intervenire se non sono corretto nell'esposizione, grazie. E l'attuale normativa prevederebbe un 10%, la nuova normativa, quella che è depositata in provincia in attesa della delibera di giunta, prevederebbe un 20%. La copertura delle due terrazze arriva al 21,3%, se non ricordo male, quindi anche con la seconda normativa sarebbe stato necessario un qualcosina di deroga. Ovviamente se fosse stata in vigore la norma probabilmente avrebbero limitato per arrivare all'interno del 20%, ma già che c'eravamo non aveva molto senso star lì a cambiare l'impostazione dei supporti per il tetto delle due terrazze. E non credo che ci sia altro da aggiungere, non so se l'architetto vuole aggiungere qualcosa alla descrizione.
Cioè, l'esposizione mi pare chiara, il punto motivo di deroga era proprio l'aumento di SUN che cedeva la percentuale prevista da PRG.
Mi corregge l'assessore che non è volume, è SUN.
Sì. Per il resto non c'è nulla da dire, se non magari un breve inquadramento urbanistico che forse è mancato, ma attualmente nel nostro PRG quell'area lì è indicata come zona d'area bosco, mentre nel piano urbanistico provinciale l'area ricade in area di tutela ambientale, di rispetto della cartella di tutela paesaggistica, in zona di protezione speciale, rete Natura 2000, zona speciale di conservazione, rete Natura 2000. Però le autorizzazioni necessarie sono già state tutte recepite.
Sì, se posso integrare, volevo ricordare che all'interno della Commissione di coordinamento sono presenti il servizio foresta e fauna, il servizio urbanistica, il servizio geologico, le aree parco, i bacini montani e l'APA, oltre al servizio turismo e al servizio piante a fune.
Prima, le due aree oggetto dell'intervento sono questa che guarda verso la valle di Ronchi e questa che invece guarda verso la valle di Ilasi. Questa verrà coperta con i pannelli fotovoltaici, mentre questa che è già chiusa diverrà di fatto un ulteriore ampliamento della sala pranzo. Sì, è una zona molto battuta, per cui il rifugio ha veramente la necessità anche di aumentare quella che è la possibilità di ospitare all'interno.
Bene, grazie. Ci sono domande nello specifico, ulteriori richieste di approfondimento? Chiedo anche se ci sono incompatibilità.
Ci sono in qualifica, sì.
In sede. Sì.
Sì. Sì, scusate, dimenticavo che il progetto è già stato visto dai consiglieri che partecipano alla commissione urbanistica, per cui hanno avuto modo di entrare nel merito con le spiegazioni del geometra Balli.
Procediamo allora con la votazione. No, prego, prego.
Vado. E allora, esposta come è stata esposta, obiettivamente io non ho le competenze tecniche per poter assolutamente, vorrei mettere in dubbio le conclusioni a cui è arrivata l'istruttore e a cui sono e che hanno le valutazioni che hanno fatto commissione di coordinamento e commissione edilizia. Osservo solo il fatto che la collocazione di quell'edificio è in una zona che è stata dichiarata delicata dal PRG del 19, da quello del 23, nella rete Natura 2000 con ben due aspetti di attenzione, il che insomma mi fa dire che, visto che la deroga non è dovuta ma può essere concessa, insomma delle valutazioni le dobbiamo necessariamente fare, e anche perché ho capito per quello poco che ho letto dalla documentazione la deroga è data per necessità di ordine, no, di ordine pubblico, il termine corretto, l'interesse pubblico, e mi sembra un po' tirata personalmente, perché questa è un'attività economica privata e che è tale, con questa realizzazione deve massimizzare proprio la propria azione. Quindi io in questa proposta di deroga non avanzo delle obiezioni basate su questi elementi. Quindi adesso ascolto un po' le vostre osservazioni. Grazie.
Sì, come ho già avuto modo di dire poc'anzi, il progetto è stato sottoposto in prima battuta alla Commissione di coordinamento della Provincia Autonoma di Trento. La Commissione di coordinamento, che fa capo al servizio turismo, è presieduta, anzi questa seduta era presieduta dal dirigente Giorgio Cestari. Poi erano presenti Salto, i funzionari che hanno coadiuvato alla predisposizione del parere, però era presente il dirigente del servizio Pianti a Fune, il delegato del dirigente del servizio Prevenzioni Rischi, vale a dire Valanghe, era presente il delegato del dirigente del servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche, il delegato del dirigente del servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, il delegato del dirigente Servizio Foreste, il delegato del dirigente Servizio Geologico, il delegato del dirigente dell'APA Settore Qualità Ambientale, la delegata del dirigente Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette e il delegato del dirigente Servizio Bacini Montani. Cioè, io credo che da questo punto di vista ho capito le indicazioni che ha posto
il consigliere Bondini, però penso che in ambito di foreste e in ambito di rispetto paesaggistico piuttosto che di aree protette, chi più di coloro che si occupano direttamente della materia possano decidere sull'argomento. Loro hanno dato parere positivo con delibera, con determina, scusate, numero 3298, che è allegata alla documentazione del Consiglio, di data 26 febbraio 2024. Dopodiché è passato in commissione edilizia per verificare dal punto di vista urbanistico se c'erano tutte le condizioni, e anche qui la commissione edilizia ha espresso parere favorevole, dopodiché è stato illustrato per l'appunto in commissione urbanistica nella quale è composta dai consiglieri comunali. Per cui credo che da questo punto di vista i pareri necessari siano stati tutti acquisiti e quindi ritengo che la deroga possa essere concessa. Ecco.
Sì, sì, ma i pareri sono stati sicuramente acquisiti, l'abbiamo recepito nella documentazione, c'è stato detto nella presentazione della delibera, e le sensibilità, al di là della competenza dei tecnici che si sono espressi su questa nel comitato di coordinamento, che è indiscutibile evidentemente, le sensibilità su questi temi possono essere anche diverse, insomma.
Sì, io volevo chiedere, visto che approfittare del Presidente della Commissione Urbanistica, che ci spiegasse dove sta un po' l'interesse pubblico in questa concessione, che ricordo è una concessione eccezionale che si fa e che alla fine ci sono tutti i pareri, perché per legge sono previsti che questi pareri devono essere diciamo esaminati, e in questo caso i pareri sono tutti favorevoli, come ci ricorda il Sindaco, però rimane pur sempre una via eccezionale, questa, la via della deroga, e per ultima istanza è il Consiglio Comunale che decide, e in questo caso la scelta può essere anche soggettiva. Ma comunque volevo sentire il collega, il Presidente della Commissione Urbanistica, dove sta l'interesse pubblico in una diciamo attività dove la titolarità è privata. Ecco, volevo un attimino sentire il suo parere di questo aspetto, grazie.
Buonasera. Allora, dato che l'abbiamo rivisto nella commissione assieme, abbiamo analizzato soprattutto l'aspetto di pubblico, è vero questo che è stato detto fino adesso, perché proprio la collocazione del rifugio è posto in sommità dove si arriva dalla nostra parte, la nostra Val di Ronchi, si arriva solamente a piedi, e quindi era un servizio che veniva dato a chi arrivava. E la seconda cosa importante era proprio il cambio per la questione dei pannelli fotovoltaici rispetto anche al rumore emesso del gruppo elettrogeno. Questo era un altro aspetto che avevamo valutato. La superficie non è tantissima la differenza che abbiamo dato, e queste sono state le valutazioni che abbiamo fatto, ovviamente votate da me e dal consigliere Franchini, su questo aspetto qua, per dare la deroga.
Sì, come volevo ricordare, che la titolarità dell'edificio è privata e i benefici sono privati. Voglio dire, ricordo che la deroga in questo caso è una via eccezionale che va data. Per quanto mi riguarda, la deroga va data nei casi dove la titolarità è pubblica, faccio l'esempio, potrebbe essere una scuola, un ospedale, una piscina. Lì, in questi casi, la via della deroga, ripeto che è una via eccezionale, può essere concessa. Però in questo caso, dal mio punto di vista, non può essere concessa. Dopo, chiaramente, il Consiglio è l'ultimo organismo, è lui, è alla fine è il Consiglio che decide. Però, ripeto, la scelta, se darla o no, è soggettiva. Dal mio punto di vista non ci sono i requisiti in questo caso per concedere la deroga. Ecco, dopo il fatto che uno elimina il gruppo elettrogeno perché disturbia gli uccellini, oppure faccia altri accorgimenti che teoricamente sono in linea con il risparmio di CO2, ho sentito anche, no? Lì alla commissione urbanistica. Non sono dei motivi, secondo me, per concedere la deroga, perché poi, se vogliamo proprio dirla tutta, supponiamo che avesse fatto la richiesta, diciamo, quando viene approvato e viene adottato dopo la delibera di giunta provinciale il nuovo PRG, quello del 2023, comunque sarebbe fuori di 1,3 metri quadrati, d'accordo? Però se abbiamo uno strumento, un PRG, lo dobbiamo far rispettare, perché sono convinto che se fosse già in funzione, se fosse già stato adottato il PRG del 2023, venivano magari richiesti 25 metri quadri, e qua mi sembra che diventa una consuetudine che arrivino le deroghe in questo comune, perché probabilmente si sa dall'esterno che è facile che venga concessa. Però se così facciamo, qua, cioè, diventiamo un comune che concede le deroghe così in maniera facile. Dal mio punto di vista non c'è l'interesse pubblico, per i motivi che ho poc'anzi detto, appunto la titolarità è privata e i benefici sono privati, non è una piscina, una scuola, che i benefici sono pubblici anche in termini, diciamo, monetari. Lì i benefici sono privati, quindi secondo il mio punto di vista l'interesse pubblico non c'è. Grazie.
Sì, se permettete, io credo che in apertura il consigliere Bondini abbia detto una cosa estremamente saggia, nel senso che ognuno di noi ha la propria sensibilità e quindi debba essere rispettata. Io mi permetto di ricordare che il nostro comune, nel momento in cui ha rilasciato delle deroghe, l'ha fatto non solo in casi come questo del rifugio, ma anche in caso di ampliamenti in area industriale, e l'interesse pubblico è sempre stato legato al fatto che veniva aumentata quella che era l'occupazione e la possibilità di lavoro sul territorio. Qui vale la stessa cosa, in aggiunta vorrei dire, siamo in montagna, praticamente tutti noi siamo andati almeno una volta nella nostra vita in montagna, sappiamo che quando arriva il temporale avere la possibilità di andare al coperto è sicuramente una cosa positiva. In ultimo vorrei ricordare che di rifugi pubblici non ce n'è neanche uno, compresi quelli della SAT, sono tutti privati.
Allora, se non ci sono ulteriori interventi, direi di procedere con la votazione. Prego. Ci sono ulteriori richieste?
No, chiedevo un attimo di sospensione, potremmo confrontarci un attimo.
Prego. Pausa 5 minuti? Va bene, 5 minuti di pausa. Bene, io vi invito a prendere posto e procedere per l'appunto con la votazione del quinto punto all'ordine del giorno. Possiamo procedere allora con la votazione? O ci sono ulteriori richieste specifiche? Prego? Ah, la dichiarazione? Prego.
Va bene, dopo il nostro confronto insomma siamo arrivati ad una conclusione. Pur considerando autorevoli tutte le i pareri che sono stati espressi, e noi di fronte ad una cosa che viene a sorgere in una zona che comunque è protetta e salvaguardata, che insomma riteniamo che anche la costruzione di due tettoie non possano compromettere quella che è l'attività del rifugio, quindi il presidio montano, e comunque, come diceva il sindaco, il rifugio, io mi sono trovata spessissimo in rifugi molto stretti nei quali insomma la gente comunque trova riparo e trova comunque come dire, ospitalità in qualsiasi momento. Per cui noi non ci sentiamo di approvare questa delibera e esprimiamo la nostra contrarietà.
Prego.
Ok, per quanto riguarda il nostro gruppo, invece dichiariamo voto favorevole, perché riteniamo invece che e anche dal punto di vista ecologico sia importante, perché passare da un gruppo elettrogeno a un comparto di pannelli fotovoltaici riduca le emissioni di CO2, e come ha detto anche la commissione edilizia. Pertanto è vero che c'è uno sforo per quanto riguarda la metratura, concediamo la deroga e noi la votiamo favorevole insomma.
Posso? Buonasera. Allora, come Lega e facente parte della commissione che ha valutato questo progetto assieme a Scarpiello e a Prusco, noi l'abbiamo valutato molto attentamente. Io ritengo che abbia una valenza veramente anche pubblica, fra virgolette, in quanto è un rifugio e come tale va rispettato. Per cui siamo estremamente favorevoli a questo progetto. Grazie.
Sì, io mi accodo ai colleghi, insomma, portando il voto favorevole di Ala Civica a questa deroga. Ecco, prima, rispetto a quanto diceva il consigliere Brusco, ma senza voler controbattere nulla, non mi pare che qua vengano date le deroghe ogni settimana. Oltretutto, credo che questa deroga, rispetto a quanto diceva il consigliere Mondini, il sindaco abbia esposto anche un po' l'interesse pubblico, anche dal punto di vista del riparo e di quello che si va poi a creare dal punto di vista dell'accoglienza maggiore nelle montagne che poi stanno sul territorio comunale, che non vuol dire avere un'accoglienza di code di turisti che vanno a mettere in crisi un ecosistema naturale. Se due tettoie non vanno a mettere in crisi un rifugio, due tettoie per me non vanno a mettere in crisi un ecosistema naturale dolomitico. Quindi insomma credo che poi, come tante cose, la verità stia nel mezzo, no? E quindi per noi è una cosa che porta beneficio un po' alla nostra comunità. Grazie.
Bene, io direi che grazie per tutti gli interventi da parte dei capigruppo, quindi procediamo con la votazione. Favorevoli 13, contrari. Votiamo ovviamente anche per questo punto l'immediata esecutività. Favorevoli 13, contrari 4. Grazie. Dunque, passiamo al sesto punto all'ordine del giorno: modifiche al regolamento edilizio comunale, esame ed approvazione modifiche. La parola al sindaco.
Grazie Presidente. Vediamo se riesco ad aprire il file. Immagino ho steso la scheda. Bene, ascoltami sero. Ok. Allora, per chi riesce a... io sinceramente fino a non vedo. Comunque per i consiglieri quantomeno più vicini al video riusciranno a vedere le differenze. Naturalmente su quelle riportate in rosso e questo... No, perché è stata le camere. E
quelle riportate in rosso, e questo documento ovviamente faceva parte del documento depositato agli atti per la convocazione del Consiglio. Come potete vedere, le modifiche perlomeno, allora la tabella si differenzia con sulla colonna di sinistra l'articolo, la seconda colonna che riporta una X o meno indica se è stato modificato oppure se è nuovo, ed è la terza colonna. Nella quarta colonna c'è il testo attuale, quello attualmente in vigore, nell'ultima colonna il testo modificato e in particolare la parte modificata è in rosso. Quindi l'articolo 2, oggetto del regolamento edilizio, viene inserita la parola approvato, nel senso che diventa del regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato. Mancava questa definizione, per cui ne abbiamo approfittato per cercare di mettere un po' a posto il regolamento. L'articolo 4, invece, dove si parla composizione della commissione edilizia comunale, viene specificato che i 6 componenti designati dal sindaco, dei quali almeno uno sia tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia, ed almeno uno componente sia tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio, entrambi iscritti ai relativi collegi o albi professionali. Con la versione precedente avremmo potuto avere anche 2 tecnici in materia urbanistica oppure 2 tecnici in tutela del paesaggio. In questo modo ci si tutela in maniera tale da avere entrambe le figure professionali. Scorrendo ancora sotto, le funzioni di segreteria e verbalizzazioni delle riunioni della commissione edilizia sono affidate al responsabile dell'area o al responsabile del servizio edilizia privato o un dipendente comunale da lui designato. Non era specificato nella precedente versione. Al comma 3, la commissione rimane in carica per il periodo di durata del consiglio comunale e comunque fino a nomina di nuova commissione da parte del consiglio comunale. Scusate, non ho fatto scorrere. Del nuovo consiglio comunale neoeletto, per assicurare la continuità dell'azione amministrativa, altrimenti ci sarebbe stata il momento di mancanza di continuità. Poi, scorrendo ancora, ce n'è una parte che è stata tolta perché è stato aggiornato con la nuova normativa. Invece l'articolo 8, gli elaborati progettuali, se cartacei, devono essere presentati in duplice copia e sottoscritti dal richiedente e dal tecnico progettista. L'abbiamo specificato, da noi non vengono più presentati progetti cartacei perché lavoriamo solo con il digitale, però l'abbiamo specificato in maniera tale che ci fosse ancora qualche irriducibile, lo deve presentare in doppia copia. L'articolo 20, realizzazione del contributo, questo si riferisce al contributo di urbanizzazione, e come vedete al secondo, terzo capoverso, il 40% da versare prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità, assistito da idonea garanzia finanziaria. Tale importo sarà maggiorato degli interessi maturati per il tempo intervenuto tra il rilascio del titolo edilizio e della presentazione della SCIA e la data in effetti di effettivo pagamento della rata. Qui si era notata un disallineamento fra le due cose, per cui si voleva cercare di mantenere una costanza fra il rilascio la presentazione della SCIA e la data di effettivo pagamento della rata. Poi è specificato che in ogni caso non sono dovuti interessi sulle somme da rimborsare. L'articolo 21 quater, premialità, ai sensi dell'articolo 86, questo è nuovo naturalmente, comma 3 lettera B della legge provinciale 4 marzo 2008 numero 1, per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1 lettera G numero 1 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è riconosciuta esclusivamente la premialità consistente nella riduzione del contributo di costruzione nella misura del 10% dell'importo dovuto, a condizione che sia raggiunta la classe energetica A ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo, unitamente all'ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale o di certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno. Questa chiedo all'architetto Simoncelli, questa credo che sia un aggiornamento alla norma vigente a livello provinciale.
Allora, Allora, questo è una... È un adeguamento alla deliberazione di giunta provinciale numero 291 del 3 dicembre 2021, il quale stabiliva che per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera G numero 1 della legge provinciale per il governo del territorio del 2015, è riconosciuta esclusivamente la premialità consistente nella riduzione del contributo di costruzione nella misura compresa tra il 10 e il 20% dell'importo dovuto secondo quanto stabilito nel regolamento edilizio. Pertanto con questa variazione andiamo a definire quanto noi andiamo ad applicare di riduzione rispetto alla legge provinciale, il 10, ovvero la soglia più bassa.
Continuiamo, l'articolo 37, dotazione basata su fonti, dotazione impiantistica basata su fonti di rinnovabile energia, è una, anche qui un aggiornamento della normativa. La dotazione impiantistica basata su fonti di rinnovabile energia è regolamentata dalla legge provinciale 2 maggio 2022. Poi ci sono appunto delle rettifiche proprio per essere armonizzati con la legge provinciale. Passiamo all'articolo 38 bis. La realizzazione di nuove strutture destinate a ospitare impianti fissi di telecomunicazione, qui stiamo parlando delle antenne per le trasmissioni radio, deve soddisfare il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici previsto dalla legge numero 36 del 2001. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, la realizzazione di tali strutture deve soddisfare, nel rispetto delle normative di settore, i seguenti criteri generali di localizzazione. Gli impianti vanno collocati preferibilmente in aree o su edifici di proprietà pubblica, contenendone il più possibile il numero all'interno di ciascun sito attraverso il coordinamento e le cooperazioni tra i gestori. Gli impianti vanno collocati preferibilmente all'esterno dei siti sensibili individuati all'articolo 2,1 del citato DPP. Le tipologie dei siti sensibili sono A. Siti sensibili di interesse sociosanitario, siti nei quali risiedono o possono permanere per un tempo prolungato soggetti sensibili, tali siti individuabili nelle aree destinate a attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, parchi urbani o parchi gioco sono a titolo esemplificativo. Edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute, ospedali, case di cura, cliniche. Edifici scolastici, edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile, parchi gioco, istituti di accoglienza, socioassistenziali, strutture similari. Residenze per anziani, pertinenze relative a tutte le tipologie sopra citate, ad esempio terrazze, balconi, cortili e giardini. Siti sensibili di interesse storico-architettonico, siti individuati nell'allegato cartografia nei quali devono essere evitati impatti di tipo visivo ricadenti nelle seguenti tipologie, beni culturali di cui l'articolo 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, codice dei beni culturali del paesaggio, sono i centri storici quelli più importanti, beni soggetti alle prescrizioni di tutela indiretta di cui l'articolo 45 del decreto legislativo, beni di cui la legge 7 marzo 2001 tutela il patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale. Gli impianti, questo era l'articolo 38, questo è l'articolo 38 ter, zone non compatibili. Gli impianti di telecomunicazione devono essere di norma essere collocati al di fuori delle seguenti aree assoggettate a tutela speciale: riserve integrali e delle riserve speciali dei parchi provinciali di cui la legge provinciale 23 maggio 2007, governo del territorio forestale montano di corsi d'acqua e delle aree protette, riserve naturali individuate ai sensi della legge provinciale numero 11, beni ambientali di cui l'articolo 12 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge 27 maggio 2008 e di cui l'articolo 69 della legge provinciale 4 marzo 2008, pianificazione urbanistica governo del territorio, aree di protezione dei laghi di cui l'articolo 22 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, aree di protezione fluviali di cui l'articolo 23 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale. L'articolo 38 quater, criteri insediativi. Al fine di tutelare e valorizzare il passaggio di nuovi impianti di telecomunicazione, possono essere installati nel rispetto dei criteri dettati con delibera della giunta provinciale numero 459 del 17 marzo 2023.
L'articolo 38 quinques, nel caso in cui le richieste di realizzazione di nuove strutture destinate a ospitare impianti fissi di telecomunicazione riguardino i siti sensibili di cui l'articolo 38 bis comma 2, i gestori comunicano all'amministrazione una proposta di localizzazione per l'installazione dei nuovi impianti. In tal caso l'amministrazione può proporre al richiedente una o più localizzazioni alternative che offrano la possibilità di erogazione del servizio a sostanziale parità di condizioni tecniche, tenendo conto della tipologia degli impianti e della potenza erogata. L'amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, trasmette agli atti alla struttura provinciale competente per la prosecuzione del procedimento,